Carissimi radioascoltatori, questo è il nostro radiodramma. In questa incredibile storia vedremo due protagonisti, Andrea ed Elena, due studenti del liceo di Mendrisio, alle prese con le vicende più stravaganti che possiate immaginare. Siete pronti? Buon ascolto!
Capitolo 2: La Torre della Passione.
Giungemmo dinanzi all'imponente edificio quando ormai cominciavano ad accendersi le prime luci dell'alba. I muri altissimi, bianchi come il latte, erano sormontati da numerose torri affusolate. Ai lati del portone d'entrata, dritti come fusti, due guardie sbarravano la strada. Stavano di fronte a noi, alteri, dalla carnagione olivastra ai capelli neri e riccioluti. Pensai che probabilmente erano fratelli. Indossavano entrambi un'armatura bianca, avevano una lancia e uno scudo con inciso uno stemma rappresentante una grande e bellissima margherita. Poi quello di destra parlò.
Identificatevi.
Sono la principessa Elena, figlia del re Alfredo VII, il magnanimo. Ab, dovresti conoscermi ormai.
Mentre io fissavo Elena a bocca aperta, lei mi fece l'occhiolino e la guardia si mise a ridere.
Lo so, Elena, lo so, ma è la procedura. Come stai? È da un po' che non ti si vede da queste parti. Chi è il tuo amico?
Oh, lui è Andrea. Andrea, ti presento Abele, forse il miglior soldato che mio padre abbia la fortuna di avere qui al palazzo.
Sempre la solita esagerata, Elena. Piacere, Andrea.
Mi strinse la mano con vigore, sorridendo.
E lui è suo fratello Caino.
Elena mi indicava la guardia a sinistra del portone e a stento credevo alle mie orecchie. Quante sorprese mi riservava ancora quella dimensione. Tesi la mano a Caino, ma lui non la afferrò. Si limitò a squadrarmi, accigliato, facendomi un cenno con la testa. Poi Elena sussurrò da bene.
È ancora arrabbiato per quella storia, Ab.
Più che arrabbiato, direi che è divorato dal rimorso. Guarda, Andrea.
Abele si tolse l'armatura, sotto cui indossava una tunica anch'essa bianca, salvo per la grossa macchia rossa che gli si allargava sul petto. Poi tirò verso il basso il colletto della tunica e vidi una ferita ancora aperta all'altezza del cuore. Mi voltai verso Caino, che ci spiava di sottecchio e borbottava tra sé. Abele fece spallucce e indossò di nuovo l'armatura. Poi, io ed Elena salutammo e superammo il portone. Il cortile del castello era aggremito di gente, tutti, pensai, sudditi di re Alfredo VII. C'erano tre gargoyle di pietra che discutevano insieme a un ragazzo gobbo. In un angolo, tre studenti con lunghe vesti nere studiavano. Dall'altra parte, un elegante con il mantello, i capelli e gli occhi neri, la pelle bianchissima e i canini appuntiti sorseggiava una bevanda rossa. E molti altri ancora.
Andiamo, papà ci aspetta!
Elena non mi aveva mai parlato di suo padre, né mi aveva mai fatto vedere una sua foto. Sapevo solo che lei viveva da sola a casa con sua mamma e io credevo che i suoi avessero divorziato oppure che suo papà fosse morto. La seguì attraverso il cortile, dentro la sala d'ingresso e poi su per una scalinata di marmo fino a raggiungere la sala del trono. Elena bussò ed entrò.
Papà, sono a casa!
Elena, figlia mia, da quanto tempo? Come stai? Ti trovo cresciuta anche se un po' sciupata, non mangi abbastanza, eh? Ma stai tranquilla, adesso faccio preparare un banchetto in tuo onore e vedrai che...
Papà, non ti preoccupare, sto bene. Ti presento Andrea, il mio amico.
Piacere.
Il piacere è tutto mio, Andrea, tutto mio.
Guardandolo mi venne in mente un grosso, grasso bignè alla crema. Era di statura minuta, ma con un giro vita piuttosto abbondante. Aveva folti, bianchi, baffoni da tricheco, gli stessi occhi verdi della figlia e la corona pericolosamente in bilico. Indossava un abito bianco ricamato e un mantello giallo. Mentre parlava, continuava ad asciugarsi la fronte dal sudore, come se avesse dimenticato i rubinetti delle ghiandole sudoripare aperti.
Allora, cara, come mai sei tornata a farmi visita?
Per avere delle spiegazioni, che cosa sta succedendo? Perché la luna sta diventando rossa? Non si starà avverando la profezia, spero?
Invece mi sa proprio di sì.
Ma perché sta succedendo tutto questo?
Per via del re del tempo.
Il re del tempo? Che cosa c'entra lui?
Vedi, gli sono successe tante cose tutti assieme e lui alla fine è crollato. Il suo castello è stato assediato dal capo della tribù degli orchi. Tutti i suoi sudditi sono morti, perfino sua moglie è stata uccisa. Il re del tempo è stato imprigionato dentro la sua stessa dimora ed è caduto in una profonda depressione. Perciò gli sta sfuggendo il controllo del tempo, causando così la distruzione di tutti i mondi. Siamo spacciati.
Ma ci deve pure essere un modo per fermare tutto ciò.
Beh, un modo ci sarebbe. Il gran ciambellano mi ha detto che esiste una leggenda che narra dell'esistenza di un fiore di straordinaria bellezza, noto come fiore d'oro, in grado di donare felicità e pace all'animo di chiunque lo possegga. Basterebbe trovarlo e portarlo al re del tempo, il gioco è fatto. Oltretutto si dice che il fiore si trovi proprio nel suo regno.
Ma mi scusi, sire, con tutto il rispetto, è una leggenda. Come facciamo ad essere sicuri che una tal meraviglia esista veramente?
Ragazzo mio, usa il buon senso. Ciò che hai visto in questo regno non ti basta come prova che qua tutto è possibile?
Sì, beh, ma...
Non ti preoccupare, papà. Io e Andrea partiremo alla ricerca del fiore d'oro e lo porteremo al re del tempo.
Ma...
Eccellente! Per raggiungere il regno del re del tempo dovete seguire il percorso tracciato dai 7 fiori dell'arcobaleno, ognuno protetto da un guardiano che vi metterà alla prova con un enigma per verificare se siete abbastanza astuti o coraggiosi per poter proseguire il vostro viaggio. I primi 6 fiori vi porteranno dritti dal re del tempo, mentre il 7, custodito da lui, vi permetterà di tornare a casa. Vi darei direttamente la soluzione, i trucchi e le scorciatoie che ho trovato su un sito su cui c'era la guida di questa avventura per arrivare più velocemente a destinazione. Ma di questi tempi la connessione a internet qui a palazzo è diventata piuttosto lenta. L'ho detto io che non c'era da fidarsi di Internet Explorer.
Non fa niente, papà, ci arrangeremo. E poi, Andrea è un genio, sarà il mio braccio destro.
Oh, perfetto. Il primo dei 7 fiori si trova oltre la collina dietro il castello. È la rosa rossa, è nascosta dentro la Torre della Passione. Mi raccomando, giovane Andrea, abbi cura della mia rinuncia.
Papà!
D'accordo, allora, abbi cura di mia figlia. E fate attenzione. Però prima riposatevi e mangiate qualcosa. Avrete bisogno di energia per affrontare questo viaggio disseminato di innumerevoli pericoli.
Così ci incamminammo e dentro sera avevamo raggiunto il luogo indicato dal re Alfredo VII. Ogni singola pietra era di un rosso vivo e la parte inferiore dell'alta costruzione era ricoperta di edera.
La rosa rossa e il suo guardiano dovrebbero essere in cima. Andiamo!
Entrammo nella torre e prendemmo a salire la scala a chiocciola fatta di gradini e gradini e gradini e gradini e 5 minuti di pausa. Arrivammo infine alla stanza più alta della torre, fiocamente illuminata da delle torce, e lo spettacolo che ci si parò davanti fu il più mieloso e sdolcinato a cui avessi mai assistito. Decine e decine di coppiette chiacchieravano allegramente, si abbracciavano, si baciavano e si facevano le coccole. C'erano anche personaggi noti: Adamo ed Eva, Renzo e Lucia, Giulietta e Romeo. E al centro della stanza un altro individuo ci fissava sorridendo maliziosamente. Dritto in piedi, le gambe aperte e le muscolose braccia incrociate sul petto. Indossava dei jeans, un paio di anfibi e una canottiera bianca con la scritta I love love. Aveva gli occhi azzurri e una folta riccioluta chioma bionda. Sulla schiena portava un arco e una faretra in cui c'erano delle frecce rosse. Le bianche ali piumate erano ripiegate su se stesse dietro alla schiena. Cupido.
Oh, vi stavo aspettando, ragazzi. E anche la rosa rossa, a quanto pare.
Cosa ti fa pensare che stiamo cercando proprio quella?
Beh, sono amico del padre della principessa Elena su Facebook, perché lui, al contrario della figlia, non mi ha mai rifiutato la richiesta d'amicizia. Mi ha avvisato, via messaggio, del vostro arrivo e mi ha anche invitato a pranzo domani.
Se non mi va di aver nulla a che fare con te, un motivo ci sarà, brutto insolente alato.
Brutto? Io? Come ti permetti di insultarmi così? Sono un putto io, non un angelo qualsiasi.
Fossi anche un orco, ci stai solo facendo perdere tempo. Dov'è la rosa rossa?
Prima dovete risolvere il mio indovinello. In caso contrario, vi scaglierò le mie frecce e rimarrete imprigionati in questa torre per l'eternità a farvi smancerie e a dirvi paroline melenze.
Io ero sì. E così fece Elena. Cupido guardò dall'uno all'altro e poi scoppiò in una fragorosa risata.
Qua le mie frecce non servono. Vi arrangiate già da soli. Accettate la mia sfida? Se no, potete anche andarvene senza affrontarmi e rimanendo illesi, ma poi la terra scomparirà, a quanto capito, se non portate il fiore d'oro al re del tempo.
E chi te l'ha detto?
Sempre tuo padre, Lenuccia. Ha postato sul suo diario le foto di voi che vi allontanate dal castello, con tanto di didascalia. Allora, ci state?
Certo che ci stiamo! E tu, Andrea, vedi di risolvere questo indovinello, così daremo una lezione a questo sbruffone.
E va bene, eccovi l'enigma. Se osate sfidarlo, ogni vostro passo diventerà tetro. Se lui vi batte, non tornerete più indietro. Se la prima nota lui suona con ardore, cominciate a correre. Arriva il re dell'amore.
Ma è tutto qua?
Sì, perché?
Allora la risposta è semplice, è Cupido. Se ogni passo diventa tetro, significa che tutti i passi sono tetri o cupi, e la prima nota nella scala musicale è il do. Ma non avevi un indovinello un po' più complicato?
Beh, sì. Prima avevo una password che era un po' più articolata di questa, ma l'ho dimenticata.
Non ci interessano i tuoi problemi, smemorato con le ali. Dov'è la rosa rossa?
Eccola, eccola. Toccatela e andatevene, piccoli ingrati.
Aveva spiccato al volo, sbattendo le ali fino a raggiungere una gamba appesa all'alto soffitto, ed era tornato a terra in un turbinio di piume. Dentro la gabbia, una magnifica rosa brillava di luce propria. Guardai Elena, che annuì. Aprii la porticina di ferro, esitante, e toccammo insieme i petali dello splendido fiore. Subito venimmo risucchiati dalla rosa rossa, proprio come era successo con il ciondolo di Elena. Di nuovo, mi sembrò di cadere per un'infinità di tempo, con tutte quelle immagini che mi sfilavano davanti agli occhi. Poi, la caduta si interruppe e rovinai bruscamente a terra. E svenni.